Eccoci qua dopo una prima mezz'ora della seconda parte di Maracanã molto, molto interessante, infocata con il caro Francesco Repice, con Stefano Impallomeni e con il direttore Marco Picca. Adesso però cambiamo anche argomento, tanto ci si tornerà comunque sulla vicenda Europa League, la finale della Roma. Allora, sempre con noi Stefano Impallomeni, caro Stefano.
Ciao Alessandro, ciao a tutti.
Il direttore Marco Piccari, ciao Marco.
Ciao Ale, di nuovo bentrovati.
Si aggiunge Simone Braglia, ciao Simone.
Ciao Ale, ciao Marco, ciao Ste.
Ciao.
Ciao Simo.
Allora, giusto per mettere l'ultimo punto esclamativo, Simone, il tuo pensiero sulla fine dell'Europa League, poi vorrei parlare un attimo con voi del Napoli, della questione Spalletti, e soprattutto chi secondo voi prenderà il suo posto. Simone, che finale è stata?
È stata una finale nella quale Siviglia ha dimostrato di essere superiore a Roma, che ne dica Mourinho, a mio modo di vedere, perché comunque una finale di Europa League, le qualità e anche la quantità agonistica e la corsa e la preparazione fisica del Siviglia si è dimostrata superiore alla Roma. Mica colpa della Roma, per l'amor del cielo, se Dybala può durare un tempo solo. A parità di condizione fisica, secondo me la Roma se la sarebbe potuta giocare. E detto questo, Siviglia secondo me ha dimostrato di essere leggermente superiore e quindi di poter vincere la finale che ne dica Mourinho.
Va bene, questo è il pensiero di Simone. Allora andiamo sul Napoli. Nel frattempo stiamo monitorando notizie che riguardano Vlahovic, così andiamo un attimo anche sul mercato, perché pare che il Bayern Monaco sia disposto a offrire 70 milioni per arrivare all'attuale attaccante della Juventus. Insomma, sono situazioni che monitoreremo nei prossimi giorni. Stefano, allora domani, cioè domani Napoli gioca domani, ultima passerella per gioca domenica, ho detto bene, ci sarà l'ultima passerella per Luciano Spalletti. A chi poi l'eredità, Stefano, secondo te? Perché comunque piano piano ci sta andando in scena una sorta di scrematura, no? Quindi Nagelsmann no, Luis Enrique no, Simeone no. E chi la prende questa eredità molto scomoda, secondo te?
Bella domanda, ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi con Marco e Fedele era intervenuto, Enrico Fedele era intervenuto, ha lanciato anche questa ipotesi di Benitez con anche l'arrivo di Tara al posto di Giuntoli, che è diretto insomma verso la Juve. Io credo che nella testa di De Laurentiis, come lo scorso anno vi ricorderete, all'inizio della stagione parlò di Scudetto, quest'anno dopo la conquista dello Scudetto, perché io seguo sempre anche le dichiarazioni soprattutto dei protagonisti, e ha dichiarato apriremo un ciclo, insomma un'abitudine alla vittoria, non ha fissato la Champions League, non l'ha nominata, quindi continuità. Non sarà facile perché l'eredità di Spalletti è pesante, e io credo che l'identikit sia quello di Italiano.
Eh sì. Sembra quello in pole position
Italiano. Io non so adesso la situazione a Firenze come sia messa. Io credo che se dovesse vincere la
Conference,
potrebbe essere il nome caldo per la panchina.
Simone, sei d'accordo? Anche perché ieri Italiano, insomma, nel media day che precede la finale di Conference, chiaramente mi fanno molto piacere tutte queste voci, però per adesso io penso correttamente soltanto alla Fiorentina. Andando però a scremare, no, abbiamo detto i vari candidati che piano piano si sono allontanati, Italiano potrebbe essere anche, no, la figura giusta, considerando le parole della Rentis, che ha detto: noi stiamo cercando un allenatore che giochi con il 4-3-3, e tra l'altro è proprio la fotografia di Italiano.
Sì, diciamo che è il candidato più plausibile, però abbiamo visto, io prima di parlare dell'allenatore parlerei del direttore sportivo, perché secondo me la figura principale più dell'allenatore è quella del direttore sportivo, che poi dovrà fare il mercato, perché prendere prima l'allenatore rispetto al direttore sportivo potrebbe essere secondo me un errore, siccome ancora la definizione di Giuntoli non è ancora avvenuta. A mio modo di vedere, prima di parlare dell'allenatore sarebbe buona norma fare il nome del direttore sportivo, L'esperienza insegna, no? L'anno scorso, se voi vi ricordate, meno io mi ricordo io perché al Genoa ci sono legato col cuore, avevano preso Shevchenko prima di prendere il direttore sportivo.
E abbiamo visto,
quindi,
no?
E quindi io direi che il discorso legato a quello che sarà uno staff tecnico da parte della società Napoli, prima secondo me si dovrebbe parlare di direttore sportivo e poi dell'allenatore.
Marco, ti convince?
Italiano è una figura di continuità.
Che ci sta. No, no, ma una riflessione molto interessante quella di Stefano, che, di Simone, che potremo poi allargare anche alla Juventus, e ci arriviamo tra un attimo. Però la figura di Italiano ti sembra quella che Marco in queste ultime ore sta prendendo sempre più piede? Chiaramente non sono contenti i tifosi della Fiorentina, questo lo capiamo, però sembra proprio, no, l'identikit perfetto al momento.
Sì, intanto auguriamo alla Fiorentina Italiano di centrare un obiettivo in settimana, perché si giocano una finale e speriamo, insomma, che possano raggiungere questo obiettivo, no? Perché non sarà comunque facile, perché il West Ham è una squadra veramente molto scorbutica e quindi sarà una partita durissima anche questa. Sì, l'identikit sembra questo, però non so quanto sia. Io lo sai che ho qualche così, pure ne parlavo anche con Stefano, con Simone anche giorni fa, pur avendo una grande ammirazione per Italiano, io non so se lui sia dal punto di vista proprio della corazza l'uomo giusto per andare lì. Questo non tatticamente, non capisco, per l'idea di calcio,
sai,
proprio,
Marco,
per la corazza.
Firenze comunque ti dà tanto da questo punto di vista,
sì,
perché Firenze
è vero, è verissimo, però vai nella squadra campione d'Italia,
è quello il problema.
Quindi
bravo,
c'è questo peso, quello scudetto peserà anche nell'allenatore che arriva, quello scudetto che avranno nel petto disegnato e che porteranno per 38 partite il prossimo anno, peserà sui giocatori ma anche sul tecnico che arriverà.
Sì, sì.
Quindi come identikit sì. Però è questo che mi fa venire qualche dubbio, anche parlando di Thiago Motta, gran bel allenatore che si è distinto in questa stagione, però anche lui, che forse sono d'accordo, mi sembra eravamo con Stefano quando qualcuno ha detto Thiago Motta mi sembra più un allenatore da squadra un po' più altalogata calcisticamente, no? Modello Paris Saint-Germain, modello Juventus, cioè con una storia diversa. Qui nel Napoli c'è bisogno anche di uno che sappia battagliare, non soltanto far giocare.
Sono molto d'accordo, questo è il mio, su questo.
Io ci vedevo benissimo, ti devo dire, per me come figura ci vedevo benissimo Luis Enrique,
anch'io,
che sa molto,
guarda,
battagliare,
Marco, anch'io,
che ha questo spirito proprio,
perfetto,
che si, esatto, come identikit totale. Poi lasciami dire una cosa su Luciano Spalletti, che è l'ultima partita che farà, e quest'anno è stato il miglior allenatore della Serie A, lo ha dimostrato in lungo e in largo. E fa una scelta che un giorno chissà forse conosceremo fino in fondo la verità su tutta questa questione, perché non so quanto sia veramente emersa sotto questo aspetto.
Poco credo, però, e secondo me non emerge per non rovinare la festa, giustamente, dei tifosi del Napoli.
Però dobbiamo veramente sottolineare la grande forza di questo allenatore, che è partito perdendo 4-5 giocatori di spessore, proprio di personalità, ha ricostruito questa squadra insieme a Giuntoli, gli ha dato una grandissima identità, è stato premiato come miglior allenatore della Serie A dell'ultimo campionato, non poteva essere altrimenti. Io vado oltre e ti dico, se dovessi fare un podio, già lo posso fare adesso, metterei al secondo posto Sarri, al terzo Palladino, che secondo me hanno fatto entrambi con le loro rose in campionato, parlo della Serie A,
campionato,
parlo della Serie A.
Tra l'altro, Marco, Palladino che ha rinnovato fino al 2024 con il Monza, così si è tolto anche lui dal mercato. Allora, per andare all'argomento Juventus in particolar modo, Allegri ci introduce un audio che è appena arrivato, e poi volevo riflettere con voi su questo pressing del Bayern Monaco su Vlahovic, ma anche e soprattutto sulla questione allenatore, che insomma tiene particolarmente banco. Domani parlerà alle 12 Massimiliano Allegri. Prego. Arriva l'audio. L'audio.
Arriva. Salve, ecco. Ragazzi, Luigi, un quesito per gli ospiti. Ma allora, voglio dire, alla Juventus devono cambiare l'allenatore. Ora io mi faccio una domanda. Alla Juventus c'è Vlahovic,
per ora
c'è Chiesa,
per ora.
Voglio dire, qual è l'allenatore ideale per far rendere al meglio questi due giocatori?
Diciamo che questa è la domanda delle domande, però io la introduco e la giro intanto partendo da Simone con questa riflessione, insomma, occhio al mercato perché Vlahovic potrebbe essere la prima pedina che si muove in uscita dalla Juventus, considerando il fatto che laddove la Juventus dovesse rinunciare ad Allegri, perché noi facciamo sempre i conti, come dico spesso, senza l'oste, ma Allegri se va via, quindi o la società l'esonera e lo paga per altri due anni e sono circa 30 milioni, oppure trova una buona uscita, ma la buona uscita non sono meno di 10 netti all'allenatore che sono 20 per la società. Quindi magari mandi via l'allenatore e sei costretto a cedere un pezzo importante, considerando, Simone, vengo da te, che mancheranno gli introiti della Champions. Ma insomma, rispondiamo anche a questo amico che ha mandato l'audio.
No, sì, allora mancheranno gli introiti della Champions e mancherà anche, forse, non lo so, da quello che si legge, gli introiti del non solo della Champions, ma anche dell'Europa League.
Sì, sì, certo, dell'Europa in generale.
Se squalificheranno la Juventus, quindi perché anche l'Europa League non vale tanto quanto la Champions, ma comunque certo, un po' di disponibilità economica la squadra l'avrebbe. Per cui cioè, il fatto anche, rifletterei sul fatto anche appunto di le numerose voci dei big della Juventus che dovrebbero forse essere venduti, perché voi citate Vlahovic, ma in passato, nel recente passato, forse anche Chiesa era sul
mercato, sì, sì,
era sul mercato per andare via. Quindi, per cui, prima di parlare, secondo me, anche qui dell'allenatore che sarà della Juventus, bisogna vedere che tipo di campionato sarà quello della Juventus e per quanto tempo eventualmente ci sarà l'assenza dell'Europa League e quindi di introiti che alla Juventus hanno sempre fatto comodo come ogni altra società, e oltretutto quale tipo di rifondazione la Juventus da parte del direttore sportivo che verrà, se verrà giunto lì, applicherà e quindi determinerà anche la scelta dell'allenatore, perché comunque se si dovrà ristrutturare, rifare tutta una rosa. È vero che la Juventus è la società più blasonata, è la società che comunque deve sempre vincere, però stare senza determinati tipi di introiti, soprattutto nel mondo del calcio attuale, secondo me è una grande mancanza, e quindi per cui probabilmente la rifondazione potrà partire anche da un risanamento dei costi e quindi da una, diciamo, politica di giocatori meno importante rispetto a quella che potrebbe essere se la Juventus fosse in Europa League e in Champions League.
Stefano,
certo, questo discorso, secondo me.
Assolutamente sì. Stefano, 60 milioni per Vlahovic sono una cifra giusta o tu ne chiederesti di più? Perché la prima offerta del Bayern Monaco, insomma, secondo fonti tedesche molto vicine al club,
credo che sia corretta.
E tu lo cederesti per 60 milioni?
Ma non so, poi qual è l'alternativa, quale sarebbe l'alternativa, non lo so. Insomma, relativamente invece un po' al discorso generale, ti prendo 20 secondi.
Certo.
Mi sembra di capire che se dovesse arrivare Giuntoli, la Juventus si sta interrogando su, secondo me, in queste ore, arriva Giuntoli, diamo un altro anno ad Allegri, perché Allegri, il problema, la questione Allegri, al di là, insomma, che poi possiamo anche discutere perché è vero tutto quanto, la penalizzazione, la tempesta, eccetera, eccetera, ma se l'aritmetica non è un'opinione, la Juve ha fatto 70 punti lo scorso anno e rischia di fare o 69 o 70 o 72. Secondo me è una squadra che può lottare per il titolo, a patto che parta bene, senza false partenze, perché questa squadra, secondo me, può lottare per il titolo. Perché il campionato ci dice, al netto delle penalizzazioni, che è una squadra da Champions League. Detto questo, la Juve è ostaggio, il contratto di Allegri è una questione. Allora dice, arriva Giuntoli, un anno lo possono fare così, tu non hai le coppe in attesa, adesso non lo so cosa deciderà l'UEFA, ma se tu parti il prossimo anno senza coppe, fai all-in e devi vincere lo scudetto, devi lottare per almeno competere molto di più. Quindi, secondo me, il colpo di scena, cioè il colpo, però lo devi raccontare poi ai tifosi.
È quello,
tifosi,
Stefano.
Non vedono l'ora, alcuni, almeno credo la maggioranza,
la maggior parte.
Come il Bortino, adesso tu lo sai meglio di chiunque altro, Alessandro. cioè si aspettano il cambio proprio del
allenatore,
del
certo, certo,
vorrebbero
certo.
proprio la coppia, cioè Giuntoli con un altro allenatore. Invece secondo me Calvo si sta interrogando, dice vabbè, ma scusa, ci abbiamo qui, lo teniamo Giuntoli, come diceva Simone, fa in base ai costi, alle entrate che mancano, le cose, una rosa, diciamo, più o meno la correggi, attendi che magari Chiesa torni quello di una volta, eccetera, cioè, i giocatori ce li ha. Devi convincere qualcuno, Rabiot partirà, acquisti qualcuno, secondo me la Juventus può lottare per il titolo, se non ha le coppe europee. Mi dovete dire perché la Juve non deve lottare per non possa lottare per il titolo.
E tu dici quindi, Stefano, allora, e la giro la riflessione a Marco, che anche in ottica di risparmiare qualcosa, quest'anno riparto dal ticket Giuntoli Allegri, vedo come va, eventualmente arriva l'anno prossimo.
Alessandro, non è che confermano Allegri credendoci, fanno un anno di temporeggiano, perché c'ha sto contratto, hai detto te, 20 milioni, la buona uscita, le cose, io mi vado a prendere, a meno che vadano a prendere Tudor. Ecco, io vedo Allegri confermato
o Tudor.
Stefano, però una cosa, questo che dici lo condivido, cioè nel senso, se non giochi le coppe e quindi sei fuori da tutto, puoi veramente proiettarti solo sul campionato. Però vi aggiungo a questo, potrebbe essere un'occasione questa proprio per ripartire in maniera totale, cioè mi spiego, visto che tu non sei fuori dalle coppe, quindi devi fare anche qualche sacrificio economico. Lo devi naturalmente anche spiegare ai tifosi, ma credo che i tifosi non siano diciamo così stupidi, che lo capiranno, no? Qual è il momento anche, no? E quindi che serve un qualcosa di diverso. Non potrebbe essere il momento giusto invece per prendere un allenatore diverso e giocare in maniera più libera? Cioè noi abbiamo una stagione diversa, anomala,
interlocutoria, esatto. Ma come ti liberi del contratto di Allegri?
Quello è il punto, cioè sono soldi,
io ragazzi,
sono tanti soldi, ragazzi.
Cioè, farei un grosso sacrificio, vi devo dire, perché non lo sapete come la penso, non se ne può più, ragazzi, cioè onestamente parlando, se ne può più, ma lo dico con grande rispetto, io credo che la storia sia finita. Mi sembra come un allungare un qualcosa, come sai quelle coppie che dicono guarda, siamo in crisi, proviamo a stare insieme un altro mese, vediamo quello che succede. Cioè, è finita ragazzi, ma secondo me è finita pure dentro
Marco,
il spogliatoio.
È vero, sono d'accordo con te, ma la Juve in questo momento ha la possibilità di mettere sul piatto a fondo perduto dai 10 ai 20 milioni?
Sì, lì no, esatto.
Alessandro.
Simone,
questo...
sì.
Simone, scusate, vai. Se intervengo, no?
No, vai.
Io ti dico, allora, noi ragioniamo sulla base che per noi quelle disponibilità economiche lì, per amor del cielo, sono disponibilità non importanti, di più. Però sono d'accordo, molto d'accordo con quello che sta dicendo Marco, perché comunque è una minestra troppo riscaldata.
Sì, concordo,
e comunque le disponibilità, la casa madre Exor, va bene, che è Exor che poi finanzia, ovviamente fa parte di tutta la galassia della famiglia Agnelli, e le disponibilità finanziarie per poter fare qualsiasi sacrificio dipende e le hanno, e non ci sono problemi di sorta da un punto di vista secondo me economico, dipende, secondo me dipende da quello che sarà il dare quella svolta che Marco diceva, perché è una svolta che deve dipendere anche da un determinato tipo di gestione tecnica. Perché se tu
io andrei su Tudor, ragazzi.
Io sono d'accordo con Marco, Simone, ma il discorso economico, cioè, poi se la Juve vuol da 20 milioni lordi, perché questo si tratta, per liberare Allegri.
Però allora scusatemi, io rilancio.
Aggiungo una cosa, scusami Ale, aggiungo una cosa, che
Tudor dietro la porta, c'è Tudor dietro la porta.
Sì, per me c'è Tudor e che conosce molto bene anche la Juve, il mondo Juve, non è uno che non l'ha mai masticato quel contesto, capito? Quindi secondo me, e poi è uno che fa giocare a calcio e dà anche quel carattere, ci vuole una scossa. E aggiungo una cosa, questo mi può correggere magari Alessandro che conosce meglio le tematiche del mondo Juve. Se non erro, Allegri è l'ultimo uomo rimasto vicino a Agnelli, cioè che
era
stato scelto.
Confermo,
da Agnelli.
Certo.
Adesso
sì,
Elkan vuole fare qualcosa di completamente nuovo, come sta facendo, Io non escludo che sia anche questa l'intenzione di eliminiamo ogni cosa del passato, ripartiamo da capo. Cioè io questo non lo escludo.
E allora Marco, sai come rilancio in questo? Perché è un ragionamento che è stato fatto il tuo, l'ultimo uomo legato, diciamo, alla vecchia gestione Andrea Agnelli. Allora qualcuno dice: io sono John Elkann e ha ragione Simone Braglia. L'Exor, se vuole altro che 20 milioni, gli dà ad Allegri. Sai cosa dicono in tanti tifosi della Juventus? Benissimo, allora da chi riparto? Da quello che è stato fatto fuori da Andrea Agnelli, cioè Alessandro Del Piero e Antonio Conte.
Anche questo è uno scenario, anche questo è uno scenario.
Che tra l'altro anche ieri il nostro comune amico Massimo Brambati, insomma, ha lanciato, no? Una sorta di amo. Perché voi avete ragione, Tudor è un allenatore emergente che fa giocare bene le squadre, ma è un profilo da Juventus ambiziosa? Punto interrogativo, magari
però,
sì.
Però perdonami Ale, non ti serve tanto in questo momento, io credo che sia ambizioso anche Tudor, però più che l'ambizione adesso tu devi pensare che il prossimo anno è veramente interlocutorio, quindi devi anche costruire.
Certo.
Lo sai che io Conte in questa situazione qui, cioè, fatico un po' a vedercelo, però magari sbaglio io.
Lui è bravo a ricostruire.
Sì, però lui è bravissimo a ricostruire.
Scusate, prima faceva, avete fatto i conti senza lotte, ma quanto ne costa Conte? Cioè tu devi mandare via
è questo,
Allegri, certo, poi prendi un altro che guadagna più o meno gli stessi, cioè
credo che gli ragazzi, devi dare almeno
storico, poi, ragazzi, scusami Alessandro, Marco, perdona, io non sono d'accordo, è un momento storico particolare, gli ultimi due campionati, come ami sempre sottolineare tu Marco, sono stati vinti da due allenatori che hanno fatto del lavoro, del gruppo, cioè, l'occasione storica di infilarsi. Cioè adesso, dopo il dominio bianconero degli ultimi anni, c'è stata, diciamo, no, una discontinuità, l'Inter di Conte, poi Milan di Pioli, Napoli di Spalletti e secondo me Lazio, alcune società, la Roma, adesso vediamo altre società, se sono intelligenti,
è vero,
con un lavoro, perché Tudor non potrebbe ricoprire quel ruolo, Alessandro? No,
guarda, aggiungo Tudor, quello che dici tu.
Durol ha proprio tutto quanto... Le caratteristiche per la Juve,
certo.
Secondo Di Pirlo, e a Torino dicevano che era lui l'allenatore, Maligni, insomma, un po' per dire che era lui l'allenatore.
Maligni forse ci vedevano troppo dentro su questo, tant'è vero che Tudor venne messo poi a fare l'allenatore della difesa, se ti ricordi, no?
Però ha preso sullo spogliatoio,
appunto.
È un giocatore di carattere, ha vissuto la Juventus degli invitati di Lip, di quel memorabile.
Posso dirvi una cosa?
Marsiglia,
esatto. Marsiglia. Ma che scherzi, ma poi devi considerare una cosa, ripartendo il prossimo anno in questa maniera, le aspettative, è vero che, come dice Ale, che sono sempre quelle di vincere, però c'è anche il fatto che devi comunque riscalare, giusto, no? Devi riscalare, giusto. Quindi la gente secondo me dovrebbe anche avvicinarsi il prossimo anno come con voglia di vediamo questa squadra dove ci può portare, anche con questo sentimento, non solo con quello deve vincere. È perché riparti in una situazione di svantaggio,
certo,
sono d'accordo.
Quindi
benissimo.
Magari ci vuole anche magari vai a vincere, cioè ci vuole anche questo tipo di approccio alla Juve il prossimo anno, cioè una squadra nuova, aria fresca, un qualcosa che dice ma vediamo dove arrivano questi.
È un po', Marco, è un po' la situazione, ti ricordi del dopo il primo Conte?
Come no?
Vince lo scudetto, il rimonta su Allegri del Milan,
è quello. Io ce la vedo così,
va bene,
situazione.
Ragazzi, grazie Simone Braglia, un abbraccio, ciao Simone.
Ciao ragazzi a tutti, ciao.
Allora, ciao anche a Stefano. Stefano adesso va al mare. Ciao Stefano, caro abbraccio.
Ciao Stefano, a lunedì.
Ciao. Marco Piccari, il direttore, ritrovate tra un attimo. Io vi saluto, vi ringrazio. E arriva adesso la seconda parte di Maracanà. Si ripartirà ovviamente anche con Massimo Brambati, Massimo Orlando e il direttore Marco Piccari. Ciao da Alessandro Santelli, ma rimanete lì, giusto a tempo di un caffè. Ripartiamo subito.